Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate su Radio Orizzonti in Blu, bentornati con una nuovissima puntata di Sì Viaggiare, la trasmissione in cui con la mente ci trasportiamo all'esplorazione dei luoghi più intriganti del nostro mondo, alla scoperta di nuovi popoli, tradizioni, paesaggi, cibi, usanze, modi di pensare e soprattutto modi di essere. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, io come sempre ringrazio Angela al mio fianco con me alla regia e soprattutto saluto i miei specialissimi ospiti che sono venuti qui oggi in qualità di testimoni di un loro viaggio in uno di quei paesi, di quelle culture che più di tutte mi piacerebbe conoscere. Io li ringrazio per aver accettato il mio invito, anche se li ho praticamente obbligati a venire qui, quindi non è che potevano troppo dire di no. In realtà, buongiorno a te Mattia.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno anche a te Filippo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Loro sono due miei grandissimi amici, due discreti viaggiatori. In realtà per Mattia questo più che un bentornato è un più che un benvenuto, è un bentornato, perché tu sei già stato qui, abbiamo passato un'oretta insieme qualche tempo fa. Ha già avuto questo onore. Abbiamo appunto parlato insieme della nostra avventura islandese. A proposito, se non l'avete ascoltata, correte subito sul sito ad ascoltarla, perché ne vale veramente la pena. Ovviamente non fatelo subito, aspettate prima che finiamo di parlarvi della meta di oggi e poi correte subito ad ascoltare anche la puntata sull'Islanda, perché è bellissima. Dopo aver fatto un po' di promozione, ci siamo dilungati anche oggi un po' in questa introduzione, abbiamo lasciato anche un po' la giusta suspense, sveliamo qual è la meta del viaggio di oggi e volevo lasciare a Filippo l'onore di farlo, così almeno, visto che è nuovo della trasmissione, lo aiutiamo anche un po' a rompere il ghiaccio con chi ci ascolta. Dove andiamo oggi Filippo?
Trasportiamo in Thailandia.
Oggi trasportiamo in Thailandia, viaggiamo verso l'Oriente alla scoperta di una delle culture più affascinanti a mio parere in tutto il mondo, alla scoperta di un paese che sempre di più è entrato a far parte ormai nella lista dei desideri, nel mirino dei turisti. Dovete sapere che io ho cercato in tutti i modi di corrompere specialmente il papà di Filippo per convincerlo a portarmi con loro in questo viaggio, ma a quanto pare non sono stato abbastanza convincente, quindi sono rimasto a casa e dunque io non sono mai stato lì in Thailandia. Oggi sono proprio qua in vista di intervistare e basta, vi intervisterò, vi riempirò di domande, a differenza delle altre puntate dove avevo anch'io qualcosa da raccontare e voi contribuirete, diciamo, ad arricchirmi con la vostra esperienza ed arricchire soprattutto chi vi ascolta e chi ci ascolta con la vostra bellissima avventura. Io direi di partire da una cosa che è forse la più banale ma anche una delle più essenziali e fondamentali quando si va in un altro posto, specialmente in un posto così lontano nel mondo, ovvero dal clima. E viaggiare in questi posti, secondo me, ti ricorda un po' che non ovunque funziona come da noi, estate, inverno, primavera, autunno. Li ho detti tutti in disordine, però comunque ci sono le quattro canoniche stagioni, ma lì è tutto un po' più divertente perché è tutto un po' più imprevedibile, cambia molto più spesso, le stagioni sono un po' diverse. In particolare io mi sono documentato, la Thailandia è un paese tropicale, quindi governato dalle stagioni, dei monsoni, eccetera, e appunto si possono, diciamo, definire tre stagioni in particolare: una stagione più fresca che va da ottobre a gennaio, una stagione molto calda da febbraio ad aprile con delle temperature che sfiorano anche i 40 gradi, poi ovviamente cambia a seconda del nord e del sud del paese perché la Thailandia non è proprio un paese piccolissimo, e infine la famosa stagione delle piogge da aprile ad ottobre. Voi ci siete andati ad agosto, quindi
nella piena stagione delle piogge
avete rischiato? O si può andare ad agosto?
Si può andare tranquillamente. Molto, poi va molto a fortuna. Personalmente ci è andata molto bene, perché sì, qualche pioggia alla sera può capitare, ma un'ora al massimo. Quasi tutto il resto dei giorni era sole e faceva caldo. Anzi, forse meglio, perché se fossimo andati nella stagione quella veramente calda, lì si soffriva parecchio.
Filippo, tu hai avuto la stessa esperienza. Siete andati non esattamente nello stesso periodo,
ma una settimana sfalsati, diciamo.
Sfalsati di qualche giorno, sì.
E no, anch'io ho avuto molta fortuna. Abbiamo beccato praticamente sempre sole, e anche in casi di pioggia era comunque una pioggia serale molto lieve e comunque durava un'ora, e durante le giornate c'era sì magari un po' di nuvola che portava un po' quel freschino, ma che comunque con un po' di vento andava via, lasciava spazio a un cielo limpido pieno di sole.
Esatto, perché come abbiamo detto cambia comunque anche molto spesso il tempo e la temperatura. Il vostro viaggio è partito dalla capitale, entrambi siete partiti dalla capitale, la capitale che è Bangkok, e spesso succede che i viaggi nei paesi esteri partano proprio dalle capitali. A me non piace molto, ma perché devo fare un po' il diverso, però effettivamente per necessità, aeroporti eccetera, molto spesso si parte proprio dalla capitale. E Bangkok, che è diventata una metropoli ormai, ho cercato, 8,3 milioni di abitanti, l'area metropolitana arriva addirittura a 15 milioni, quindi è veramente una città enorme, molto di più di quelle che abbiamo in Italia. Chiedo a te, Mattia, che sei più critico, è solo confusione, smog, sporcizia, come si legge da qualche parte, oppure no? Immagino di no.
Allora, non è solo confusione, perché comunque è una logica diversa dalla nostra, diciamo così, è costruita in modo completamente diverso dalle nostre, è organizzata in modo diverso, però sicuramente è una città tanto incasinata, partendo dal traffico, dalla gente in giro, dai modi di fare appunto così dei thailandesi, sono cose a cui non siamo completamente abituati e si sente la differenza. Vale la pena vederla? Assolutamente sì. Vale la pena starci qualche giorno, è normale che però si senta, diciamo, l'impatto, la diversità rispetto alla nostra cultura.
Quindi tanto traffico, tanta confusione, sì. In sì. Generale, ma è semplicemente un fatto culturale, diciamo.
Sì.
Mettiamola così. Mezzi di trasporto in città, come ci si muove, Filippo?
Ci si muove, allora...
Il tuk-tuk mi avete detto che non l'avete preso, no, purtroppo.
No, no. Ci è stato consigliato di non prenderlo perché è troppo turistico.
Troppo turistico, ok, vabbè, ci sta.
Come città, Bangkok mi ha ricordato molto Città del Messico, la capitale del Messico, ma questa è un'altra puntata, sarà un altro racconto, anche quella... molto grande, con quasi 9 milioni e mezzo di abitanti in tutta la città, l'area metropolitana, e diciamo che la confusione, tutti che suonano clacson, i motorini che si infilano dappertutto, è quella lì.
È caratteristico. È caratteristico, dai, sì, è anche un po'
in città ci si muove con i pullman, ci sono vari servizi, c'è il bus, poi Bangkok è attraversata da un fiume, quindi sono tutti i servizi di traghetti privati, pubblici, poi lì ci sono molte zone d'ombra, quindi non si capisce mai quello pubblico, quello privato, il prezzo giusto o no.
Ognuno fa il suo prezzo.
Sì, sì. I bus ne abbiamo preso uno, diciamo, è stata un'esperienza molto caratteristica, autoctona, perché ci è capitato un bus abbastanza particolare, viaggiava con le porte aperte, dentro diciamo che era alto... 1,80 m massimo, e il guidatore aveva al posto del cambio un manico di scopa, ed è stata un'esperienza molto divertente, diciamo, mettiamola così.
Ma voi che ci ascoltate non sapete, ma Filippo è alto 2 metri, lui dice di essere alto 2 metri, io non ci credo ancora, però all'incirca siamo sui 2 metri, quindi il bus alto 1,80 m
deve aver creato scomodo, senza posti sedere, ovviamente.
Ah beh, certo, quindi. Non avrei neanche domandato. È una città comunque in espansione, Bangkok. Volevo chiedervi prima a Mattia, poi a Filippo, se vi è piaciuto il contrasto tra la nuova Bangkok, quindi grattacieli, diciamo, la città più in espansione, più nuova, e quel colore un po' marroncino del fiume, e invece poi gli edifici dell'architettura thai, di cui adesso io vorrei parlare perché sono splendidi, sono di una bellezza particolare. Vi è piaciuto un po' questo contrasto o l'avete trovato un po' che cozzava?
No, mi è piaciuto, ma perché si vede appunto quello che hai detto tu, che come quasi tutte le città asiatiche sono tanto in espansione, sono città che stanno ancora crescendo parecchio rispetto alle nostre, appunto, e lì si vede particolarmente. Poi in realtà l'architettura thai, che è bellissima, appunto, veramente affascinante, in realtà non è vecchissima, non è come i nostri palazzi vecchi che abbiamo in città storiche. Hanno comunque meno anni, però si sente e si vede comunque la differenza rispetto ai nuovi palazzi, ai nuovi grattacieli che adesso stanno costruendo e che vanno di pari passo con le metropoli appunto attuali.
Avete avuto modo di vedere la città dall'alto in qualche modo?
No.
No,
no, neanche io.
No. Okay.
È comunque un contrasto che diciamo che o ti piace oppure lo ripudi, non ti piace per niente, perché è molto, molto presente, molto forte. Per esempio, una volta stavo andando con questa barchetta locale sul fiume e si passava da una baraccopoli che affacciava al fiume alla casa di fianco, che era questa villa con il parcheggio dello yacht, lo yacht parcheggiato direttamente nel giardino. Di fianco ancora c'era grattacielo di 20 piani, di fianco ancora un'altra baraccopoli, quindi è una cosa che colpisce molto.
Sì, sono molto vicini anche i quartieri tra quello moderno, quello vecchio, quello antico, diciamo, sono vicini, ci passi da un attimo all'altro, non te ne accorgi neanche, poi però capisci di ritrovarti in due posti completamente diversi.
Diciamo che è o tutto o niente nella realtà e poi o tutto o niente anche quello che ti lascia, cioè o ti piace completamente oppure non lo tolleri. Ultima domanda su Bangkok, il Palazzo Reale di Bangkok, che a me in fotografia ha colpito veramente tantissimo, è forse l'attrazione principale della capitale. Filippo, magari ce ne vuoi parlare tu, cosa ti ha colpito, che cosa avete visto e come si è organizzata la vostra visita lì?
Allora, c'è da dire come prima cosa, come prerogativa per entrare, che bisogna avere i pantaloni lunghi. Okay. Quindi, agosto, comunque caldo, il pantalone lungo non è, diciamo, la cosa più comoda che ci possa essere. E comunque l'ho trovato estremamente affascinante, bellissimo. È una cosa molto diversa dalla nostra, perché loro hanno questi templi enormi, con molti proprio non hanno le porte, ma hanno tipo dei spacchi nel muro da cui tu entri, e dentro in ogni tempio c'è un Buddha, che sia sdraiato, in piedi, che cammina, seduto, che prega. C'è sempre un Buddha di dimensioni più disparate, dalla più grande alla più piccola.
Certo.
E tutto sommato comunque è qualcosa che ti colpisce, perché è un qualcosa di talmente diverso dal nostro che o hai già visto e quindi sai cosa aspettarti, oppure se lo vedi per la prima volta ti rimane veramente molto impresso.
Sì, certo, in generale la loro è proprio un canone di bellezza che è completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi, e quindi ovviamente qualsiasi di queste forme di bellezza ci colpisce proprio perché non ne siamo abituati. Bene, sono contento che abbiamo fatto questo, abbiamo rotto il ghiaccio con il clima, con la capitale, con Bangkok. Direi che siamo pronti per uscire da Bangkok allora e scoprire che cosa di bello ha di offrirci questo paese. Non prima però della pausa musicale di questa prima parte della puntata, vi lascio allora a Panico di Lazza con Tagace Ketra.
Sei l'ennesimo sbaglio che potevo anche evitare. Su un tetto al primo appuntamento solo per gridare. Vedersi solo per scopare, poi precipitare giù. E fuori è nebbia fitta, e perché ora stai zitta? E cosa vuoi che dica? E come fai tu, come fai a fare sempre finta? E poi darmi una spinta, e farmi andare giù. Tanto lo sai, farò il panico, come sempre, dimmi ora che fai. Bevo il salito, sarà tossico e so che non mi farà più come una volta. Due butta fuori, mi stanno scortando alla porta. Non ho mai avuto un piano, ora ne un paio di scorta per il panico. Io sono quello che resta per ultimo a guardare tutti mentre se ne vanno. Dentro sempre più freddo e più vuoto, sembra Milano il primo dell'anno. E sembra che faccio finta di niente, ogni giorno mi allego più storie. So che lo sai come ci si sente a stare senza un angelo custode. Viviamo come senza un giorno dopo, lascio l'auto con le chiavi dentro. E corro a prenderti un vestito nuovo che starà meglio sul pavimento. E spingo finché quel rimel ti cade, tu sei il bene ma diventi il male. Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare. E tanto lo sai, farò il panico, come sempre, dimmi ora che fai. Bevo il salito, sarà tossico e so che non mi farà più come una volta. Tu e butta fuori, mi stanno scortando alla porta. Non ho mai avuto un piano, sfondo le porte solo se serve.
tanto lo sai, farò il panico, come sempre, dimmi ora che fai, bevo il salito, sarà tossico e so che non mi farà più come una volta, tu e butta fuori, mi stanno scortando alla porta, non ho mai avuto un piano.
Eccoci, bentornati, sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu, nuova puntata di Si Viaggiare. Ci eravamo appena trasportati in Thailandia insieme ai miei due ospiti, Mattia e Filippo, che risaluto. Avevamo appena terminato il nostro tour nella capitale della Thailandia, Bangkok, e adesso ci stiamo per invece allontanare dalla più grande metropoli di questo paese per addentrarci nel nord invece della Thailandia, che voi due avete girato in lungo e in largo. Con un tour guidato sostanzialmente per qualche giorno, e la prima meta di cui volevo parlare, che era una tra l'altro che mi interessava, di quelle che mi interessava di più e che forse più invidiavo quando vedevo che pubblicavate i vostri contenuti multimediali su Instagram, era il mercato della ferrovia, il mercato del treno. Non mi ricordo esattamente il nome in thailandese, Meklong dovrebbe essere,
Meklong, sì, sì.
Il mercato Meklong, che è praticamente un mercato costruito a cavallo di una ferrovia dove quando passa il treno praticamente sposta le bancarelle, cioè vengono tirate su le bancarelle, il treno passa e ormai è diventato veramente un'icona della Thailandia e un posto anche molto turistico. La prima cosa che vi volevo chiedere, Mattia, parto da te, è quanto turistico e quanto è vero?
È veramente tanto turistico, però la cosa bella è che ci hanno spiegato che quello è veramente il mercato a cui i thailandesi vanno a fare la spesa. Cioè i thailandesi che abitano vicino a quel posto lì, appunto, vanno lì a fare la spesa come se fosse una cosa tutti i giorni. Poi questa sua particolarità, per il fatto che ci passa in mezzo il treno e tutti i negozianti devono ritirare le bancarelle e così via, ha fatto sì che veramente diventasse tanto turistico negli anni. Però non è una cosa fatta apposta per il turismo, ma anzi la cosa bella e caratteristica è che anche senza il turismo esisterebbe comunque questo.
Beh, questa è una cosa importante, infatti, però era proprio quello che ti volevo chiedere, cioè se fosse un mercato dove andavano a comprare i turisti, così per dire, o comprando nel mercato della ferrovia, o se è veramente una cosa vera e reale e così è. E che effetto vi ha fatto un po' trovarvici dentro?
No, è bello, è particolare, anche perché appunto ti passa il treno, non è che dici vicino, ti passa proprio attaccato, cioè lo puoi toccare con la mano. Per i nostri standard è una cosa particolare, molto bella, molto caratteristica. Poi diciamo anche lì è anche il mercato in sé che fa effetto, perché diciamo il modo in cui conservano carne e pesce non è molto igienico e si vede. A loro va bene così, sono abituati così. E appunto il fatto, loro hanno magari le bancarelle di pesce o di carne esposte e ci passa il treno a gasolio, credo, non lo so, con lo scarico a un metro e mezzo di fianco.
Vabbè dai, ma va bene così, ci sta.
Diciamo che io il ricordo più forte legato che ho a quell'esperienza era appunto l'odore
di gasolio.
No, non di gasolio, perché c'era un pezzo in cui evidentemente c'erano molte bancarelle di pesce in giro, che poi lì il pesce essiccato va anche molto, quindi come si faceva magari una volta, sotto sale, conservato, essiccato in questa maniera, e quindi c'era proprio tutto un odore di pesce abbastanza rancido, se possiamo dire così,
sì,
che impregnava tutta la zona, e quindi era una cosa molto pungente, anche quella molto, molto particolare, però sì, diciamo che comunque è un mercato che molto bello, e ovviamente poi con il tempo è diventato sempre più turistico, perché
certo.
Prima certo che è una cosa in cui ci vanno a comprare anche i locali, però comunque col turismo si è molto, diciamo, inflazionato come meta.
Certo, immagino che quindi non ci abbiate comprato niente in questo mercato.
No.
Peccato.
No.
No, in realtà sì, forse una sciarpa per mia nonna abbiamo comprato.
Ah, nulla di commestibile.
No, anche perché appunto, okay, come diceva lui, il pesce, ad esempio, parlando di pesce o carne, comunque principalmente il pesce li mangiano, o o fermentato o fresco, ma quello che si intende per fresco non è quel fresco che intendiamo noi.
Vabbè, non si sa cosa intendono
per pesce fresco. Vivo lì che ti uccidono con un colpo in testa al povero pesce, e sicuramente non esiste né frigo né ghiaccio in cui tenerlo.
Vabbè, ci sta, ci sta. A proposito di mercati, l'altro mercato invece, che è quello galleggiante, Filo, tu ci sei andato, anche tu
siamo sì, stati, ci siamo sì. stati. L'altro mercato, in confronto a questo qua, possiamo definirlo come prettamente turistico. Se una volta sì, era sì. nato per i locali, con lo sviluppo del turismo è diventato, secondo me, per un buon 90%, 95% turistico, in cui tu arrivi nei dintorni di questo mercato con il tuo pulmino, vieni scaricato vicino a questi canali da cui partono queste barchette che fanno tutti i tour all'interno del mercato.
Ma il mercato è tipo un labirinto?
Il mercato è un labirinto di canali, anche questi molto, molto torbidi, di un colore...
Sicuramente non limpidi.
Non cristallini.
Non no. cristallini. Al quale si sviluppano intorno tutti questi negozi che danno appunto sul canale, quindi tu dalla barca volendo puoi comprare, poi ci sono anche i mercanti che vanno in giro con la barca, quelli...
Sono insistenti a venderti le cose, tipo ti buttano le cose sulla barca?
No,
o...
devo dire di no.
Okay. No, io qua ad esempio non ho comprato niente.
Ok, però cioè, al di là vabbè dell'acqua non cristallina e le condizioni del cibo, oggettivamente è molto affascinante.
Sì, sì, come... bello, sì. E devo dire io qua idea. Ho mangiato. E anche molto bene, perché poi la nostra guida ci ha fatto scendere, ci ha fatto fare un giro a piedi, perché questi canali puoi farli anche a piedi tramite dei ponti, eccetera. E ci ha fatto fare anche una specie di tour culinario, e devo dire che ci ha fatto assaggiare delle specialità molto buone, come per esempio il mango con lo sticky rice, che è un riso molto dolce, appiccicoso, compatto, e quindi questo contrasto di sapori molto buono. Poi ci ha fatto assaggiare dei pancake sempre fatti con banana e cocco, molto fatti su questa piastra che la vedevi molto vissuta, molto unta, quindi era anche quello il valore aggiunto a questo pancake, che era molto croccante, molto buono, e alla fine comunque sì, molto, molto bello, anche se molto turistico.
Certo. Altra grande attrazione turistica, sempre più turistica, la città antica di Sukhothai e quella di Ayutthaya, che sono due dei luoghi più antichi forse della Thailandia e capitale tra l'altro degli omonimi regni, non so se lo sapevate. E voi ci siete stati, mi avete confermato?
Sì, sì, ci siamo stati io personalmente ad entrambi, credo anche Filippo. Sì.
Cosa vi hanno lasciato questi posti, o se semplicemente volete descriverceli?
Mi sono sembrati molto simili, come ho detto prima, sì. ai siti Maya in Messico, perché sono queste distese in cui ci sono vari ruderi di, tra virgolette, piramidi, templi, anche lì pieni di Buddha seduti in piedi sdraiati, varie colonne che un tempo erano parte di costruzioni più grandi. E io in questi parchi ci ho fatto un giro in bici con la guida, perché sono molto estesi.
Sono molto grandi.
E quindi o fai il classico giro da scansafatiche con il golf cart, oppure puoi farlo più avventuroso, sempre con una bici, anche lì una bici thailandese, quindi diciamo io ho una bici abbastanza piccola per la mia statura, però è stato divertente pure quello lì. E fai un giro in questi parchi che sono enormi e molto molto belli, tra la natura e i ruderi antichi.
Ottimo, tornando a parlare di cose estremamente turistiche, poi non so se entrambi, sono abbastanza sicuro di te Filo, siete passati dal Triangolo d'Oro, che è venduto come una delle attrazioni più incredibili, ovvero che è una di quelle cose che piacciono un po' ai nerd geografici
dei confini,
no? Quindi il Triangolo d'Oro sarebbe questo punto in cui si incontrano i tre confini di tre paesi, appunto Thailandia, Birmania e Laos, e voi ci siete passati.
Sì, io ci sono passato, e tu puoi dire appunto poi facendo un tour nel fiume, perché appunto è nel fiume dove c'è questo confine.
Ah, non è sulla terraferma?
No, è nel fiume. In un punto non identificato all'interno del fiume, cioè passa appunto questo confine.
Sì.
E se tu fai il tour con la barchetta, cosa che io ho fatto, lui ti fa passare per tutti i confini. Dice, ora siamo in Thailandia, ora siamo in Laos, ora siamo in Birmania.
E tu puoi dire
di essere stato in tre stati diversi.
È il mio sogno.
Io non mi ricordo una grandissima bella esperienza in quel posto lì, ma purtroppo perché è stata l'unica volta in cui il meteo non è stato
clemente,
è stata l'unica volta in cui siamo arrivati e c'era un po' di nuvole, poi pian piano che andavamo, diciamo, lì c'è un punto panoramico dalla parte thailandese, salivamo questa collinetta, è iniziato a piovere, a piovigginare, e poi è arrivata la pioggia quella vera, quindi siamo dovuti scorrere, scappare, perché a ripararci, perché era veramente forte, quindi anche il panorama non me lo sono goduto, però prima che arrivasse la pioggia qualcosa sono riuscito a vedere, dai.
Infatti io in questo posto posso dire di essere stato in tre stati contemporaneamente, quasi.
Esatto, nel giro di pochi secondi.
Cosa che tu, Matteo, mi invidierai molto, sicuramente.
Infatti io l'ho detto, è il mio sogno, cioè il triangolo, io andrei in Thailandia solo per il triangolo d'oro, io, cioè, assolutamente. Parliamo di donne giraffa.
Io manca poco tempo, però... perché non ne ho viste.
Allora, Mattia dice di non poterne parlare perché non le ha viste, purtroppo. Io le ho viste in foto. In realtà, io le donne giraffa le conoscevo già, le cosiddette donne Padaung o Padaung. Sono appunto una antica popolazione, tribù appunto di donne thailandesi che vivono appunto nel nord del paese e che io le avevo conosciute a Pechino Express perché c'era stata proprio una prova dedicata a loro e me le ricordavo, mi ero rimaste molto impresse. Sono queste donne che hanno la caratteristica di avere una deformazione fisica, cioè di avere un collo veramente molto molto lungo per via di ornamenti che si mettono al collo e che hanno provocato appunto nei secoli questa deformazione generazione dopo generazione. E volevo chiederti, Filo, che cosa ti hanno suscitato, cioè se quando l'hai viste che impressione ti hanno fatto e se ti hanno più incuriosito, divertito, ti hanno lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo o negativo.
È una cosa molto strana da vedere perché fisicamente, diciamo, sono, col passare degli anni loro si cominciano a mettere da piccoli questi collari intorno al collo e col passare degli anni appunto ne aggiungono sempre
aumentano.
Più, aumentano, e la cosa appunto non scontata sono le spalle che si abbassano col passare degli anni, non è il collo che si allunga, quindi è la spalla che proprio si abbassa e io ho visto donne avere anche per questo fatto un collo lungo quasi 20 centimetri, 25 centimetri, tutto pieno di questi ornamenti che sono quasi dei collari d'oro che si mettono intorno, ed è una cosa molto, molto strana da vedere, perché sicuramente non ti capita tutti i giorni.
No,
e
ne sono rimaste pochissime,
pochissime. E
qualche migliaio.
Anche qui, infatti, noi siamo stati nel villaggio loro, che secondo me anche con il turismo si sta un pochino pure quello inflazionando, perché vendevano tanti prodotti che tu poi ti chiedi se li fanno loro o se invece li vendono e basta. E la cosa, diciamo, più toccante, che si vedono anche molte bambine, tipo di 3-4 anni, che già alla tenera età si mettono questi collari.
Già molto lunghi?
No, non già molto lunghi, però comunque cominciano a metterli per poi predisporsi.
Certo, a diventare delle giraffe anche loro.
Delle giraffe.
E prima mi dicevi una cosa interessante su queste donne, che ci tenevo anche che tu magari spiegassi adesso, cioè che ti avevano fatto un'impressione un po' come se fossero messe lì...
Sì, perché la cosa...
vetrina.
La cosa che andrebbe veramente capita è se tutte queste cose che appunto loro fanno, producono e vendono poi... sono cose che fanno realmente loro e poi le vendono per sostentarsi, per comunque far crescere il villaggio loro, oppure se è quasi, diciamo, un'attrazione, un parco divertimenti, chiamiamolo così, in cui tu vai e vedi queste persone.
Sì, in cui loro sono, diciamo, di fatto l'attrazione.
Sì, sono l'attrazione
principale. Bene, abbiamo parlato di donne giraffa, parliamo di elefanti a questo punto. Non abbiamo molto tempo, prima della pausa ovviamente, perché poi finite questa prima mezz'ora insieme abbiamo altri 20 minuti in cui potremo parlare di moltissime altre cose. Elefanti, Mattia, anche qui tu...
Io li ho visti, non ci visti? Sono saliti. Non ci sono salito, perché a Sukhothai, mi ricordo, anche a Yuttaya, si vedevano appunto questi elefanti che venivano portati in giro per un fine prettamente turistico in quei posti lì. Poi in realtà so che ci sono anche dei parchi dedicati agli elefanti, forse Filippo c'è stato.
Io sapevo che Filippo ci aveva proprio interagito con gli elefanti.
Noi ci siamo addentrati.
Che interazione ha avuto con
Ci siamo addentrati nella foresta per appunto andare in questi villaggi che dicono di preservare la salute degli elefanti e di curarli, eccetera, però comunque sono allo stesso tempo sfruttati per scopi turistici, per fare il giro in sella all'elefante, per l'attività di lavare, dargli da mangiare, eccetera. Quindi anche lì andrebbe capita la situazione. Sicuramente stanno meglio lì che ad Ayutthaya, però...
Benissimo, ne parliamo allora dopo la pausa, ci rivediamo tra pochissimo.